Radio giornale ciuma pirata. E buongiorno a tutti e tutte, bentrovati al giornale radio della Ciurma Pirata del lunedì, qui da Radiogramma, da Ale.
E Diego, buongiorno.
Buongiorno Diego. Allora, buongiorno. Iniziamo con le notizie dalle isole e penisole, notizie nazionali, e iniziamo con una riflessione. Crisi su crisi. Ormai da anni conviviamo con questa parola, di solito accompagnata da un aggettivo, economica, climatica, politica e ultimamente sanitaria. Forse sarà l'effetto delle politiche di emergenza che sono diventate la normalità nel nostro paese o lo stanno diventando anche nel resto del mondo. Quanto è più comodo governare un mondo in perenne emergenza con provvedimenti anticrisi? E quanto sembra difficile pensare e agire con provvedimenti strutturali che traccino una direzione che vada al di là dei 2-3 mesi? In questo quadro stupisce relativamente il precipitare della crisi politica in Italia. Una crisi innescata dal ritiro delle ministre del partito renziano d'Italia Viva, che troverà un naturale sfogo in Parlamento tra oggi e domani. Molti si chiedono le motivazioni di una scelta del genere da parte dell'ex sindaco di Firenze, ma ormai siamo obnubilati da mesi di colori e provvedimenti spot che ci sembra di brancolare nel buio. E a questo problema sembra lo abbiano anche gli analisti politici. La concomitanza delle crisi sopra elencate ha sicuramente acuito le differenze tra i pochi più ricchi e i molti più poveri. E in questa fase solo la tenuta della maggioranza di governo ancorata al portafoglio europeo ha mantenuto un livello di sopravvivenza al limite in questo paese. Fino a marzo, ad esempio, è in vigore il blocco dei licenziamenti, vero provvedimento argine al declino definitivo di migliaia e migliaia di persone. Non sapremo mai se questo provvedimento sarebbe stato confermato o prolungato con la maggioranza di qualche settimana fa, ma sappiamo di certo che un governo più debole o addirittura un governo tecnico questo provvedimento non lo rinnoverà. A chi giova dunque la scelta di Renzi?
Ottima domanda. Bellissima riflessione. Andiamo avanti con le notizie dalle penisole. Sempre troppo tardi. Adriano era uno come tanti e tanti altri, un lavoratore dello spettacolo, un musicista che non riusciva a vivere del proprio lavoro. Per questo, come altre migliaia di giovani e meno giovani, è stato costretto a cercare altre soluzioni e ha trovato una delle numerose piattaforme di food delivery che in questi mesi di chiusure e restrizioni hanno visto un aumento vertiginoso di lavoro e profitto. Un lavoro spesso raccontato come un'occasione, un'opportunità per la quale ringraziare senza lamentarsi. Adriano è morto ieri sera per un infarto. Spingeva la sua macchina a causa di un guasto nel bel mezzo di una consegna. Sarebbero tantissime le riflessioni da fare e gli elementi da sollevare. Gli aiuti insufficienti del governo durante questa pandemia, i ritmi dei lavoratori del food delivery, le condizioni che vivono tutti i lavoratori dello spettacolo e della cultura. La cosa che più ci colpisce e ci fa riflettere però un'altra. Il modo in cui queste vite e queste storie vengono raccontate. Si parla di Adriano solo dopo la scomparsa, quando diventa un fatto di cronaca che si può riportare suscitando facili emozioni. Non si parla di Adriano e delle migliaia che come lui portano avanti una battaglia quotidiana fatta di salari da fame, occasioni inesistenti e porte sbattute in faccia. Sullo stesso quotidiano che riporta oggi la notizia, pochi giorni fa un corsivo di Aldo Cazzullo suggeriva un piano di rilancio del paese che partisse da un'attivazione professionale dei giovanissimi, anche senza stipendio, ma ricca di prospettive. Un giorno si chiede di rilanciare il paese con il lavoro gratuito, il giorno dopo si piange per chi, non riuscendo ad arrivare a fine mese, è costretto a tanti, troppi lavori. La storia di Adriano, come tante altre, ci racconta invece che non esistono prospettive senza salari dignitosi, reddito, diritti e welfare. Esistono solo una battaglia quotidiana che finisce sui giornali, quando ormai è troppo tardi. Sarebbe bello se oggi a risuonare fosse solo la sua musica e non fossimo costretti ad assistere alle solite lacrime di coccodrillo.
Certo, sì, questo è un po' un problema che al di là dei governi che ci sono al potere in questo momento o nel momento successivo, sicuramente bisognerà capire come ricostruire delle vertenze in questo paese, non soltanto, diciamo, mettere le lacrime quando queste persone o noi stessi viviamo dei momenti di disagio e di distruzione dei nostri diritti. Passiamo invece alla questione legata all'aggiornamento sulle carceri. A Roma, a Rebibbia, al G12 dilagano i contagi. Lo Stato risponde con manganelli e gas contro i detenuti in protesta. Sono giorni sempre più difficili per chi è in carcere e chi ha i cari lì dentro. Non mancano le proteste perché la situazione è al collasso. Anche a Rebibbia il Covid è arrivato come una tempesta e ci sono molti contagi. Al G12 la situazione è la seguente: i contagi da Covid sono saliti vorticosamente al punto che l'intera sezione è stata posta in isolamento, con conseguente divieto di colloqui visivi fino a data da destinarsi. Numerose sono state le telefonate dai detenuti e le mail che i parenti hanno ricevuto, nelle quali raccontano di uso di manganelli e di gas fumogeni nelle celle per contenere da parte della celere una protesta più che pacifica e più che giustificata, come diversamente è stato detto invece dalla direzione di Rebibbia. Da parte della sezione, che ha espresso la volontà di capire che cosa stesse succedendo e la richiesta più che giustificata di aumentare le misure di sicurezza che quotidianamente vengono a mancare per ovvi e ripetuti motivi di capienza delle celle stesse. I detenuti della sezione sono stati rinchiusi nelle loro celle H24 in un misto tra soggetti sani e soggetti contagiati, senza possibilità di essere protetti perché non sanno dove collocarli, visto che il sovraffollamento che caratterizza il carcere di Rebibbia. I parenti dei detenuti ci tengono a raccontare la verità, perché ogni volta le voci dei detenuti non escono. Le proteste sembrano sempre senza ragione e il comportamento delle guardie eternamente giustificato. Ci sono persone che oltre al Covid erano già in gravi condizioni di salute e che sarebbero dovute uscire da mesi per non rischiare ulteriormente la vita con una pandemia che sta uccidendo in tutto il mondo. In tutto questo i magistrati sembrano non tenere conto della pandemia che sta dilagando in carcere, con continui rigetti sulle richieste di sfollamento e di differimento delle pene, sostenendo che la situazione è sotto controllo e che il Covid non c'è. Dei negazionisti, praticamente.
Sì, madonna. I no mask. Che situazioni. Passiamo a notizie internazionali da all over the globo. Aggiornamento dalla Palestina. Ragazza palestinese ferita a seguito di tentativo di sequestro da parte di coloni israeliani vicino a Nablus. Domenica, una ragazza palestinese di 11 anni è rimasta ferita mentre un gruppo di coloni ha attaccato la casa della sua famiglia nel villaggio di Madama, a sud di Nablus, nella Cisgiordania occupata, secondo quanto affermato da una fonte locale. Israeliani provenienti dalla vicina colonia di Izhar, noto per la sua comunità di coloni hardcore, hanno attaccato una casa con pietre nel villaggio e hanno rotto le sue finestre, colpendo Ala Mashurkut con una pietra in testa. I coloni hanno anche cercato di rapire la ragazza, ma sono stati scacciati dai residenti palestinesi locali, che hanno sventato il tentativo di sequestro e hanno costretto gli aggressori a lasciare il villaggio. La ragazza è stata trasferita in un ospedale della città di Nablus per ricevere cure mediche. La colonia di Izhar è nota per la sua comunità di coloni che hanno commesso diversi attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà, tra cui incendi dolosi, lancio di pietre, sradicamento di raccolti ed ulivi, attacchi contro case vulnerabili, tra le altre cose. Il vandalismo da parte dei coloni delle proprietà palestinesi nei territori occupati è quasi un evento quotidiano ed i loro attacchi sono raramente perseguiti dalle autorità d'occupazione israeliane. Come se non bastassero già quelli dell'esercito, anche i coloni stessi si organizzano.
E invece dalla Bosnia, ancora la situazione dei profughi in attesa di passare in Europa è drammatica. I dimenticati di Lipa intrappolati nel ghiaccio della Bosnia. Dopo il rogo di Lipa, la situazione è ulteriormente peggiorata. Secondo l'OIM, l'8 gennaio circa 700 persone sono state sistemate in alcune tende riscaldate, allestite in pochi giorni dall'esercito vicino al vecchio campo, mentre più di 350 persone sono state costrette a rimanere in ripari di fortuna dentro Lipa, oppure in baracche di legno sparse nel bosco. si aggiungono ad altre 2.500 persone che nel cantone di Una Sana vivono al di fuori del sistema di accoglienza, in palazzi abbandonati e in baraccopoli nella foresta. Dopo l'incendio, i profughi di Lipa hanno recuperato quello che hanno potuto. Con dei teloni di plastica hanno coperto una parte dei letti a castello, hanno trasformato in dormitori persino i container che erano destinati ai bagni e alle docce. Il 20 novembre l'ufficio del difensore civico europeo ha annunciato l'apertura di un'inchiesta su possibili responsabilità della Commissione europea nel mancato rispetto dei diritti dei migranti e dei rifugiati in Croazia. Il fascicolo è stato aperto dopo un rapporto di Amnesty International e le altre organizzazioni che operano lungo la rotta balcanica. Il difensore civico europeo si chiede come siano stati spesi i soldi versati da Bruxelles a Zagabria per le persone dei flussi migratori e se siano stati monitorati gli abusi e le violazioni dei diritti umani da parte dei croati. Entro il 31 gennaio dovrebbe arrivare la risposta di Bruxelles, mentre Zagabria ha sempre negato ogni responsabilità. E questo è uno dei, diciamo, temi maggiori per le rotte dei migranti, perché appunto l'Unione Europea, ormai chiusa come una fortezza, versa centinaia e centinaia di migliaia di euro nelle casse dei paesi limitrofi per trattare le persone in questo modo.
Dalla Russia invece un aggiornamento sulla questione di Navalny, del giornalista. Russia ha arrestato Alexei Navalny appena atterrato a Mosca. Alexei Navalny, attivista politico, dirigente della Fondazione Anticorruzione e nota voce critica nei confronti del presidente russo Putin, è stato arrestato la sera del 17 gennaio, pochi minuti dopo essere atterrato all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca da un volo proveniente da Berlino. Navalny si trovava in Germania dall'agosto del 2020, dopo che era sopravvissuto a un avvelenamento in Russia. È stato ufficialmente arrestato per l'accusa fabbricata di frode. Decine di sostenitori di Navalny e giornalisti sono stati arrestati all'aeroporto Vnukovo, dove era originariamente previsto l'atterraggio del volo. Amnesty International ha dichiarato che Navalny è un prigioniero di coscienza e ha chiesto il suo rilascio immediato e incondizionato. L'arresto di Navalny, evidente tentativo di ridurlo al silenzio, rende ancora più necessario e urgente indagare sulla sua denuncia di aver subito un avvelenamento ad opera di agenti dello Stato russo, ha dichiarato Natalia Zviagina, direttrice dell'ufficio di Mosca di Amnesty International. Perché a quanto pare ancora non ammettono che hanno provato ad avvelenarlo, quando lui stesso ha trovato i suoi stessi attentatori.
Esatto. Va bene, passiamo a Genova invece, le nostre notizie locali, partiamo appunto con la nostra città in questo lunedì di radiogramma del giornale condiviso della Ciurma Pirata e vi lanciamo questo contributo che vi racconta un po' l'iniziativa in sostegno dei denunciati a seguito della manifestazione del 23 maggio del 2019 di Genova Antifascista.
Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, è un'iniziativa a sostegno di Genova Antifascista. Il 23 maggio del 2019 la Genova Antifascista è scesa in strada per fermare quello che rappresentava uno sfregio intollerabile per la nostra città. Il comizio di chiusura della campagna elettorale di Casa Paolo, ex partito di matrice dichiaratamente fascista. Alla mobilitazione sono seguiti scontri tra noi manifestanti e la polizia. Testimone e vittima anche un giornalista di Repubblica severamente ferito dagli agenti. Immediata la risposta repressiva, oltre 50 antifascisti denunciati, un vero e proprio processo politico dello Stato contro l'antifascismo militare. Come sempre, il filo rosso che collega le nostre sacche di resistenza alla solidarietà. Molteplici le iniziative atte a rimpinguare la cassa antifascista per le spese legali delle militanti. Siamo oggi orgogliosi di potervi presentare quest'ultima nostra proposta, dimostrazione di come una parte del mondo culturale sia dal nostro lato della barricata. Grazie alla complicità di diversi artisti, da Scagno Celestini a Wu Ming, passando per Maurizio Malgiani e Subsonica, seguite da decine di altri che leggerete in coda a questa presentazione, è stata possibile la realizzazione di un doppio CD e di un testo in cui i proventi andranno a sostenere i denunciati di Piazza Corvetta. Consapevoli di non essere soli sul nostro cammino, non lasceremo mai nessuno indietro. L'antifascismo non si processa.
Allora, appunto, questo CD che potete, diciamo, richiedere con una sottoscrizione di 15 euro alla mail merchandisingantifa@gmail.com è stato appunto realizzato grazie a innanzitutto allo sbattimento di Marco Somariva dell'Assemblea Antifascista e ha raccolto veramente un'infinità di contributi audio da parte di un sacco di esponenti del mondo culturale della, diciamo, della scena del nostro paese, tra cui appunto già citati Ascanio Celestini, Wuming, Maurizio Maggiani, ma c'è anche Harry De Luca, gli Yo-Yo Mundi, Andrea Sigona, la banda popolare dell'Emilia Rossa, i Modena City Ramblers e altri ancora, Zulu, Caparezza, gli Assalti Frontali, Zero Calcare, che ha disegnato la copertina, e tanti altri. Quindi vi invitiamo appunto a scrivere, vi ripeto la mail, merchandisingantifa@gmail.com per appunto sostenere le spese legali dei 50 denunciati a seguito dei fatti di piazza Corvetto.
Fantastico. E continuiamo col locale genovese. Manifesti antiabortisti. Il garante della salute Lalla scrive a Bucci: contengono notizie non vere, ne valuti rimozione. Dopo il ricorso formale presentato da AIED, UDI e Rete di Donne per la Politica, Lalla, altri comuni li hanno già rimossi. Questa mattina il difensore civico della regione Liguria, Francesco Lalla, in qualità di garante del diritto della salute, ha inviato una comunicazione al sindaco di Genova Marco Bucci, in cui lo invita ad esaminare nuovamente la legittimità del manifesto dell'associazione Pro Vita e Famiglia, che è stato affisso nel mese di dicembre in alcune vie del capoluogo. Le associazioni AIED, Rete di Donne per la Politica, ODV e UDI hanno presentato ricorso formale al garante, dopo che il primo cittadino aveva rigettato la richiesta di far rimuovere il manifesto invocando l'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero e di espressione. Il manifesto fornisce notizie non vere circa la nocività della pillola RU486, in quanto l'Agenzia del Farmaco, dopo le necessarie verifiche, spiega il garante, ne ha autorizzato la somministrazione, che attualmente avviene anche nelle strutture ambulatoriali pubbliche e che, dunque, quel messaggio può ingenerare immotivati timori nelle donne che assumono la pillola RU486, appunto.
È come se i Novax facessero un manifesto in cui dicono di non vaccinarsi contro il Covid e glielo si lascia mettere perché c'è la libertà di espressione quando dicono un'inesattezza non supportata da fatti, scientifici. Comunque, per i genovesi, Lalla è un magistrato, non è Tuelalla.
Non è la zia del magistrato.
Non è la zia del magistrato. Il centro sociale è terra di nessuno, e qua è una notizia appunto dei nostri compagni che hanno ricevuto purtroppo da poco, perde il ricorso al TAR della Liguria contro l'ordine di rilascio che gli era stato recapitato dal comune di Genova nell'ottobre del 2019. E quindi può legittimamente essere sgombrato. L'obiettivo di Turzi è quello di fare, al posto dello storico centro sociale di via Bartolomeo Bianco, nel quartiere del Lagaccio, un'isola ecologica, che appunto dopo 27 anni di occupazione c'è questo rischio sempre più concreto. Con il posizionamento della nuova isola ecologica, con il centro dipendenti AMIU e un centro non ben precisato dedicato ai rifiuti, la Valle del Lagaccio ripiomba nella vecchia identità a servizi e servitù. Inoltre, l'isola ecologica sarebbe attaccata, non accanto o vicino, ma proprio attaccata agli attuali campi sportivi del Lagaccio. È evidente che questa è una proposta che, oltre al buon senso, va contro il piano urbanistico complessivo in atto, frutto di disperazione di Comune e AMIU, che mancano di almeno 5 isole ecologiche in città, alcune delle quali finite sotto le macerie del Ponte Morandi. Appunto, è una delle altre tematiche, no, nella nostra città, che vedono investita anche i nostri compagni, in questo caso, le nostre compagne del Terra di Nessuno. Però questo metodo da parte del sindaco, che si fa sempre più podestà, a colpi di delibere andare a cambiare il piano urbanistico cittadino. Dopo la delibera fatta durante la pausa natalizia a ridosso del Capodanno, in cui cancellava con un colpo di spugna una riforma del decentramento, quella dei municipi, anche il tema del, diciamo, del cambio della progettazione comunale è comunque abbastanza importante, perché a colpi di delibera e di decisioni univoche di fatto vengono imposte delle scelte senza un coinvolgimento della città, dei quartieri e nemmeno del Consiglio Comunale. Quindi questo è sicuramente una cosa da sottolineare, di come agisce l'amministrazione locale con questo sindaco.
Abbiamo ancora notizia dal locale di Bologna, segnalataci dai compagni e compagni di Bologna. Vertenza Jux. Questo audio dimostra ciò che le operaie in sciopero stanno denunciando da mesi. Il cambio dei turni era un progetto dell'azienda già da prima dell'emergenza Covid e quindi non è dovuto all'emergenza sanitaria, come l'azienda vuol far credere, né si tratta di una misura temporanea, ma è a tutti gli effetti un cambiamento dell'orario di lavoro imposto all'operaio Jux. Così scrive il coordinamento migranti, diffondendo la registrazione di un incontro che, in base a quanto riporta il coordinamento stesso, si è svolto il 27 dicembre 2019 in una sala riunioni del Center Gross. Da mesi le lavoratrici della Jux, eccellenza italiana dell'e-commerce di moda di qualità, sono in lotta contro la modifica dei turni di lavoro. L'azienda costringe i suoi assunti a due turni, dalle 7.30 alle 14.30 e dalle 15 alle 22, con una drastica diminuzione delle pause che rendono impossibile a chiunque vivere una vita degna. La lotta ha assunto una connotazione fortemente intersezionale, perché è spinta soprattutto dalle donne, grande maggioranza delle dipendenti e spesso migranti. La modifica dei turni, stando a quanto sostiene l'azienda, sarebbe dovuta all'emergenza Covid. Questa documentazione dimostra non solo che la questione pandemia è solo una scusa, ma anche che non c'è stato alcun accordo, bensì le operaie, scrive il coordinamento, sono state poste di fronte alla scelta: o accetti di firmare un contratto di cui non conosci esattamente i termini e che comporta dei nuovi turni per molti impossibili da portare avanti, oppure ti licenzi, rischiando peraltro di non poter accedere al sussidio di disoccupazione. Posizione di fatto avallata dai sindacati confederali, che hanno appoggiato l'azienda. Inoltre, quelle che la responsabile chiama migliorie, come ad esempio gli scatti di anzianità, sono da contratto e non certo una sua beneficenza. Il fatto che si senta libera di prendere in giro le operaie la dice lunga sui rapporti di lavoro dentro Jux.
Se posso aggiungere una cosa, Jux viene spesso l'amministratore delegato, anzi l'amministratrice delegata in questo caso. Jux viene spesso invitata in vari programmi televisivi di dibattito politico e viene sempre presa ad esempio come azienda, che non ha licenziato, che mantiene comunque una quota occupazionale, eccetera, eccetera. Si dimenticano spesso di dire che questa azienda ha sede in Svizzera, quindi ha tutte le agevolazioni e in maniera, come abbiamo letto in realtà in questa notizia, determina il loro profitto attraverso lo sfruttamento.
Ho capito qual è, come una leggenda mi è venuto in mente che azienda è.
Bene, che aria tira oggi?
Oggi tiro un'aria pessima. Da quando visito il sito Che Aria Tira per vedere le centraline autogestite che sono sparse in giro per l'Italia a controllare l'aria, oggi è il giorno che ho trovato peggiore di tutti, che stiamo monitorando da un paio di mesi con anche gli altri ragazzi della ciurma, e pensavo di chiedere ad altri ragazzi più esperti cosa vogliono, cioè cosa suggeriscono questi numeri, perché oggi veramente tutte le centraline erano segnalate in lucina nera o rossa, che di solito sono sul verde giallo andante. Quindi facciamo una scarrellata tra le città italiane. A Genova Porro, centralina di Genova Porro, abbiamo il PM 2,5 microgrammi per metro cubo a 24, e invece 38 PM10 microgrammi per metro cubo. A Milano, nell'Interland, ad Arluno, Il PM2,5 va a 222 microgrammi per metro cubo e il PM10 a 194 microgrammi per metro cubo, 10 volte quello che c'è nelle altre città. E Firenze Brozzi, PM2,5 32 microgrammi per metro cubo e PM10 33 microgrammi per metro cubo. Nei dintorni di Bologna, Vignola, PM2,5 33 microgrammi per metro cubo e PM10 40 microgrammi per metro cubo. A Mantova, PM2,5 78 microgrammi per metro cubo, PM10 94 microgrammi per metro cubo. E a Venezia Marghera, intorno a Venezia c'era la situazione più grave, tutte le centraline intorno erano con numeri altissimi, livelle nere, sì. A Marghera in particolare, PM2,5 31 microgrammi per metro cubo e PM10 42 microgrammi per metro cubo.
Ah, sembra comunque, dai numeri, sembra la più drammatica, sembra Milano.
Sì,
comunque.
Milano ha 10 volte quella delle altre, in due o tre centraline intorno, tra l'altro, oltre quella di Aluno.
Forse si potrebbe spiegare anche col fatto che c'è stato un periodo medio-lungo in cui non ci sono state precipitazioni.
Sì.
Questa cosa fa rimanere un po' il pulviscolo nell'aria.
Sì, perché infatti c'è stato innalzamento da quando ha smesso di piovere tutto il giorno, tutti i giorni, che erano sempre sul verde andante, da lì hanno iniziato a salire. E infatti ora è un po' che non vengono precipitazioni fitte. Quando nevicava in particolare era più migliore la qualità dell'aria, sì. Si vede che va ripulito un po'.
Va bene, allora il giornale finisce qui, il giornale radio da Ciuma Pirata di Radiogramma del lunedì finisce qui, ma la radio non si ferma qui,
no.
Perché oggi su Radiogramma c'è dalle 14 alle 16, si fa presto a dire Sanremo, dalle 16 alle 17 raccontami una fiaba a merenda, e dalle 19 alle 20:15 ritorna a cena con Ciabi e dalle 20:30 il mitico Cime di Cime, che ormai sta diventando, diciamo, una trasmissione di riferimento per tutto quello che è la montagna. Su Radio Spore invece potete ascoltare la musica nel primo pomeriggio, dalle 17:30 Balene e Sgumbei, dalle 18 Tinala, dalle 19:30 Masto Radio. Su Radio Wombat, sessioni notturne, dalle 14 alle 15:30, L'Arte del Vizio, dalle 17 alle 19, dalle 20 alle 21 Radio Pusherman, dalle 21 alle 22:30 Coccoli al Silicio. Su Radio Forte, dalle 14 alle 14:25 ISM Podcast, dalle 14:25 alle 20 Radiolone Pomeriggio, dalle 20 in poi Radiolone Sera.
E vai. Abbiamo un aggiornamento rapidissimo un'ultima ora, come si dice. Ci segnalano sul nostro pad condiviso che la qualità dell'aria anche ne risente del freddo, perché più freddo fa, più riscaldamenti si accendono e più si inquina a stecchetta.
È vero, infatti hanno, per esempio a Genova, hanno aumentato l'orario di riscaldamento fino a 18 ore al giorno, quindi ovviamente sono 8 ore in più che le caldaie centralizzate, spesso e volentieri un po' vecchie, sputano nell'aria gas nocivi. Ok, allora siamo ai saluti e vi rilanciamo ogni giorno dalle 13 il giornale radio della Ciuma Pirata, e ci risentiamo domani alle 13 con il giornale radio e con Radiogramma, invece con il giornale radio condotto da Radiogramma lunedì prossimo.
Ciao a tutte e tutti, buona giornata.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.